Grazie a Virgilio D'Astoli. Ora ci avviamo a concludere questo seminario con due testimonianze, quella dell'onorevole Fracanzani e quella del professor Papisca. La parola all'onorevole Fracanzani non ha bisogno di presentazione perché voi tutti conoscete. Ricordo soltanto che lui, l'onorevole Fracanzani, negli anni della prima legislatura del Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto, era nel nostro paese sottosegretario del Tesoro e in quella veste ha presieduto più volte il Consiglio dei Ministri Bilancio della Comunità Europea e quindi si è trovato più volte a confrontarsi con Altiero Spinelli, il quale aveva portava avanti ogni anno, se non ricordo male, Virgilio, una battaglia per bocciare il bilancio comunitario, no? Perché attraverso questa battaglia chiedeva più potere al Parlamento europeo. Onorevole, a lei la parola.
Ma io credo di aver conosciuto Spinelli in un'occasione di un dibattito sul Libano, che allora era in una posizione disastrata, in commissione esteri alla Camera. Penso nell'autunno del 1976. E mi pare che lui ricorda questa circostanza nelle sue memorie, il mio intervento, anche il fatto che io ero ritornato da poco da quell'area, avendo guidato una delegazione parlamentare. Ma la conoscenza vera con Spinelli l'ho avuta in Europa e in relazione all'Europa. Però vorrei fare un cenno, prima di parlare di questa conoscenza, di questo rapporto diretto con Spinelli in Europa, vorrei soffermarmi su due dati temporalmente precedenti concernente Spinelli, prendendo spunto da quanto è stato ricordato da D'Astoli. Il primo, come Spinelli avesse, nel momento in cui era stata progettata la CED, la comunità di difesa, avesse suggerito a De Gasperi di inserire questa CED in un organismo politico, in una comunità politica, mi pare fosse chiamata CEP, e con notevoli poteri relativi anche alla politica estera e alla politica economica. E De Gasperi fece immediatamente suo il progetto, non solo, ma convinse i suoi interlocutori europei a livello di governo di accettarlo, e il progetto purtroppo fallì per il voto negativo del Parlamento francese per pochi voti soltanto. E è da dire come forse la storia delle istituzioni europee e indirettamente dell'Europa stessa, se non fosse stata diversa, se quel progetto fosse andato in porto allora. La seconda cosa, come fosse ritenuto importante Spinelli nel quadro politico, come ci fosse attenzione nei suoi confronti. E io vorrei portare un dato in positivo di questa attenzione, che quando lui fu nominato commissario apparteneva a un'area di opposizione e ci fu qualcuno all'interno della maggioranza che disse nominiamo uno che è di area di opposizione, e la risposta che gli fu data fu che noi guardiamo l'uomo e non la casacca. Ma ecco, io detto questo vorrei dire che ho incontrato appunto in Europa Spinelli, come è stato detto adesso dal professor Mascia, perché Spinelli era stato eletto prima con la vecchia normativa nel 76, nel 79 in Europa con il suffragio universale diretto e era stato chiamato anche a far parte della commissione dei nove che era denominata la commissione di concertazione per il bilancio, perché appunto trattava con il Consiglio dei Ministri questo tema, il tema del bilancio. E io d'altra parte arrivai a presiedere il Consiglio Ministri europei della Comunità Europea nella primavera del 1980, in una situazione particolarmente delicata e complessa, perché nel dicembre del 79 il Parlamento aveva bocciato il progetto di bilancio che invece era stato approvato dal Consiglio dei Ministri, e quindi in una situazione di impasse, in una situazione in cui si procedeva con i dodicesimi in assenza di un bilancio approvato. Una situazione delicata e difficile, perché si trattava di ricomporre agli effetti dell'approvazione del bilancio i rapporti tra Parlamento e Consiglio dei Ministri, e direi con difficoltà non minori, per cercare di persuadere i componenti del Consiglio dei Ministri di fare dei passi significativi in avanti verso le posizioni del Parlamento, cosa certamente non facile. E quindi la fase di avvio di rapporti con Spinelli fu una fase intensa in termini di incontri, di contenuti di questi incontri, ma ognuno di noi appartenendo a una specifica e diversa istituzione, che in quel momento avevano una dialettica tra di loro. Però al di là di questa appartenenza a diverse istituzioni, lui nel Parlamento, io nel Consiglio dei Ministri, progressivamente si andò constatando come le nostre personali posizioni di merito, la sua e la mia, erano molto vicine tra di loro, molto convergenti, tant'è che si instaurò un rapporto non soltanto di carattere istituzionale, ma anche di carattere umano, e qui c'è la testimonianza di D'Astoli, che partecipò molte volte ai nostri incontri, e anche realizzammo iniziative comuni, anche conferenze stampa a due. Ebbene, quello che però è importante, al di là dei rapporti personali avuti, è che io potei toccare con mano il pensiero e l'azione di D'Astoli sul campo, in Europa. Sul campo, in Europa. Io non posso che dire che quanto è stato detto nelle motivazioni per l'assegnazione della laurea honoris causa da parte di questa università in quell'occasione non è che la fotografia di quello che era realmente Spinelli, di anticipazioni, di intuizione estremamente significative. Vorrei dire che forse sulla base della scuola di Spinelli anche gli organizzatori di questo incontro hanno delle intuizioni anticipatrici, perché lo hanno fissato questo incontro alla vigilia del vertice di domani, prima ancora di sapere quale sarebbe stata la data di questo vertice. Siamo a una vigilia significativa, anche se, come ha detto D'Astoli, non è che le speranze sui risultati siano grandissime. Insomma, intuizioni anticipatrici da parte di Spinelli, capacità progettuale ma non astratta, bensì legata a una forte operatività, e il legame tra questa progettualità e l'operatività data da una significativa passione. Ma a me pare che queste intuizioni anticipatrici di Spinelli non riguardano soltanto il secolo scorso. Non è questa l'occasione soltanto di un ricordo di forte carattere storico-culturale. Le intuizioni di Spinelli sono state e sono anche anticipatrici per la realtà attuale, estremamente valide per l'attualità. Basterebbe citarne una. Lui nelle finalità, mi pare l'articolo 9 del suo trattato, parla come primo punto, come prima finalità, quella di uno sviluppo umano e armonico della società, il quale a sua volta dovrebbe essere fondato su alcuni punti, e il primo di questi punti è l'occupazione, anzi noi ce lo siamo dimenticati di fronte alla realtà attuale, lui diceva la piena occupazione, e il secondo punto era il riequilibrio tra la situazione delle varie regioni, il superamento del divario tra le varie regioni. Due dati di estrema, per certi aspetti, soprattutto la prima, drammatica attualità. E vorrei poi ricordare come in un passaggio del discorso magistrale che lo stesso Spinelli fece in occasione appunto dell'assegnazione della laurea qui all'Università di Padova, egli fece una affermazione che c'era un'attesa di Europa mentre invece c'era una carenza e non so se anche un arretramento di azione da parte dell'Europa medesima, e quindi una sfasatura tra domanda e offerta di Europa. Beh, vorrei dire che qui, aggiungendo purtroppo, è la situazione in cui ci troviamo oggi, forse anche in situazioni più pesanti di quelle di allora. Sono passati 30 anni, sono intervenute una serie di eventi di straordinaria importanza in questi anni, pensiamo dalla caduta del muro alle vicende mediterranee, e comunque tutte vicende che confermano quanto importante fosse l'auspicio, l'azione di Spinelli perché ci fosse in questa realtà un'Europa il più possibile integrata, per un ruolo importante non solo di fronte alla situazione esistente, ma anche per le prospettive che Spinelli aveva intuito. E prospettive che poi sono state anche quelle dello sviluppo della globalizzazione, della finanziarizzazione dell'economia. Pensiamo come è intervenuto per certi aspetti lo sviluppo della globalizzazione, con i governi che agivano abbarbicati alla loro sovranità, in posizioni di isolamento molte volte voluto, e svolgendo così più un ruolo da spettatori che di protagonisti di questa globalizzazione, lasciando in questa maniera di fatto molte volte a che protagonisti fossero magari certi gruppi speculativi finanziari che in forza anche della sempre crescente assunzione di ruolo della finanza rispetto all'economia reale potevano avere sempre di più un ruolo nella gestione delle vicende mondiali, tanto più in forza delle interconnessioni sempre maggiori dovute appunto a questa globalizzazione e dato appunto il carattere di estrema mobilità della, della finanza che può superare con grandi facilità le barriere, i confini posti dalla sovranità nazionale. E allora noi dobbiamo dire come questo processo di finanziarizzazione dell'economia ha fatto sì che, per certa parte naturalmente, la finanza non sia stata più strumentale all'economia reale, ma sia diventata fine se stessa, con le conseguenze che noi adesso stiamo toccando con mano. Pensiamo alla vicenda dei derivati, alle loro dimensioni, virtuali o meno, si calcola che il loro valore virtuale, l'ammontare virtuale dei derivati, abbia un valore corrispondente a 15 volte la capitalizzazione di tutte le borse, di 9 volte il PIL di carattere globale. E cosa significhi tutto questo? E che significato abbia o potrebbe avere il fatto che di fronte a questo tipo di realtà esistano o l'azione in ordine sparso di singoli stati o invece un polo forte aggregato come potrebbe essere il polo europeo. E d'altra parte non possiamo non dimenticare come questa trasformarsi in notevole misura della finanza e questo portare avanti, non da tutta la finanza ovviamente, ma da un certo tipo di finanza, delle azioni notevolmente aggressive verso speculative, aggressive verso la situazione economica finanziaria di determinati stati, presupporrebbe che appunto a livello di istituzioni ci fosse un'unione delle forze per far sì che queste manovre non abbiano risultato, non abbiano successo. Purtroppo in larga misura così non è stato e questo operare di una certa finanza è stata una delle componenti essenziali di questa crisi, con i dati che abbiamo di fronte. Vorrei dire soprattutto in relazione, proprio perché veniva citato come finalità primaria da Spinelli quella dell'occupazione, soprattutto dell'occupazione e io aggiungerei dell'occupazione giovanile. In questi giorni sono stati diffusi i dati dell'OCSE relativi all'incremento della disoccupazione che c'è stata in Europa, sia globalmente nell'UE, sia per singoli stati, relativamente ai giovani tra i 15 e i 24 anni. Sono delle cifre che io definirei scioccanti, scioccanti come media europea, scioccanti per quanto riguarda specificamente il nostro paese. Ancora più pesanti se poi a queste si aggiungono le cifre riguardanti i NEET, cioè ai giovani disoccupati intesi in senso tradizionale, quei giovani che sono fuori del mercato del lavoro e contemporaneamente non hanno un percorso di formazione o di istruzione. La somma di queste due componenti porta a dei risultati sconcertanti per la media UE in generale e per quanto ci riguarda direttamente come Italia. Io non faccio neanche non enuncio neanche il numero risultante da questa sommatoria. Certo è che il rischio di una generazione che possa essere bruciata in larga misura alla luce di questi fatti, non è una preoccupazione infondata. Allora, di fronte a questa crisi, mi pare particolarmente nel nostro paese, siamo in larga misura convinti che occorre un'azione di carattere collegiale, occorre un'azione il più possibile unita per dare una risposta ai problemi della crescita e quindi dell'occupazione. Ma se è vero questo, allora bisogna porsi anche il quesito se non sia il caso allora di unire le forze, come è stato detto, che per ottenere questi risultati occorre un'azione specifica per i singoli stati, ma occorre soprattutto un'azione a livello europeo, se non dobbiamo essere conseguenziali e dire tutti coloro che sostengono questo devono anche comportarsi coerentemente agli effetti aiutare, sostenere, svolgere un'azione per delle istituzioni che corrispondano effettivamente a esigenze di questo tipo. Io credo che non possano essere le istituzioni con la gestione attuale, e vorrei portare non il mio pensiero ma una testimonianza credo non discutibile, quello di una persona che svolge un incarico notevole in Europa, presidente dell'Eurogruppo, di Juncker, il quale è persona appunto di notevole incarico, è persona di grande prudenza e di moderazione, e che pur alla vigilia delle elezioni europee ha detto che lui non presenterà la sua candidatura perché stanco anche delle interferenze inglesi franco-tedesche e perché Berlino e Parigi sembrano ritenersi gli unici appartenenti all'Eurogruppo. Allora, se questo personaggio ha dato questa definizione, occorre una svolta di carattere radicale, una svolta di carattere radicale in Europa. E per fare questo, certamente quanto è stato detto da D'Astoli è importante a livello di referendum. Io direi che è importante anche vedere come Italia, come forze politiche, come governo, perché se c'è questa consonanza, questa convergenza per dire che ci vuole una svolta rispetto alla crescita, che questa crescita deve essere portata avanti soprattutto in Europa, bisogna essere conseguenziali e anche sostenere delle istituzioni europee che siano funzionali a questo auspicio e a questo disegno, e che quindi queste forze politiche, questo governo italiano porti avanti un'azione perché ci sia un progetto che dia spazio a un'Europa che sappia gestire in maniera adeguata questo problema, per singole misure ma soprattutto con un progetto, perché non sono le singole misure in ordine sparso in termini estemporanei che possono dare risposte a queste tematiche, ma soltanto un progetto. Su questo bisogna tornare a essere spinelliani. Occorre un progetto di largo respiro, di tempo non breve, ma proprio perché non può realizzarsi in poco tempo da varare subito. E io direi che il governo italiano, le forze politiche italiane dovrebbero adoperarsi non tanto per avere un posto in un direttorio vecchio o nuovo in Europa, quanto piuttosto per dare un apporto alla definizione di una strategia, di un disegno di ampio respiro e di lungo termine e a un'azione di carattere conseguente.